questo canto ci introduce nel brano di questa sera, direi sia dal versante, potremmo dire, di Gesù, perché quello che Gesù dirà di sé nel brano che appunto prenderemo in considerazione riprende alcune cose annunciate in questa profezia di Isaia, ma potremmo dire ci dice qualcosa anche dell'identità del discepolo. I primi fatti sono avvenuti, i nuovi io preannunzio. Ecco, vedremo quale fatto per il discepolo, per i discepoli, costituisce la novità. Prego, prego.
C'è il posto in giro. Se no, basta andare nella stanza di là, ci sono delle sedie ancora. La seconda stanza. E la stanza dopo quella ci sono delle sedie, dopo quella lì sta arrivando.
Gesù riprende questo canto, lo vedremo. In questo canto viene descritto questo eletto, questo scelto da parte del Signore, di cui vengono indicate alcune caratteristiche. Potremmo dire che ci sono dei criteri che vengono indicati per poter riconoscere colui che il Signore ha scelto. Non griderà, né alzerà il tono, non farò dire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata. Potremmo dire che riassume bene questi criteri quanto diceva Isaia al versetto 5. Così dice il Signore che crea i cieli e li spiega, dà il respiro alla gente che la abita. Cioè il criterio è il criterio della vita. Il Signore è colui che dà la vita. In un certo senso questo modo di leggere la realtà verrà, nel brano che vedremo questa sera, messo un po' in questione. Però potremmo dire questo ci aiuterà ad andare all'essenziale. Che cos'è per noi questa vita? E quindi chi è questo Dio per noi? E allora questi fatti nuovi che preannunzia qui il profeta, vedremo, rispecchieranno esattamente la novità di quello che Gesù dirà. E ora possiamo cominciare a prendere il brano, Marco 8, 31, 33.
E mentre lo trovate faccio il riassunto delle puntate precedenti. Che abbiamo finito la volta scorsa la prima parte del Vangelo, che è sottesa dalla domanda chi è costui, chi è costui. E Gesù si è rivelato attraverso quello che ha fatto, cioè ha ridato all'uomo i piedi per camminare, le mani per toccare, gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, la bocca per parlare, cioè ha restituito all'uomo la sua umanità. Ha dato il pane, un nuovo stile di vita, il pane condiviso, quel pane che è l'amore, che è la vita vivibile. Ecco, e alla fine domanda ai discepoli, e abbiamo visto la volta scorsa quanto era importante, perché prima eravamo sempre noi a chiedere chi è Lui, a porci questioni sul Signore, chi è Lui, chi è Lui. La volta scorsa abbiamo visto che per la prima volta è Lui che chiede chi sono io per te. E noi cominciamo a conoscere una persona non quando le poniamo domande, ma quando rispondiamo alle sue domande. Che se fai un interrogatorio di terzo o quarto grado, conoscerai un delinquente, ma non la persona. Mentre invece quando entri in dialogo, accetti la sua domanda, la sua provocazione e ti scopri tu con le tue risposte, comincia il dialogo. Allora si comincia a conoscersi. E per la prima volta Gesù ha chiesto ai suoi discepoli cosa pensate voi di me, non perché fosse in crisi di identità, volesse fare dei sondaggi dato che era il Messia, ma per un altro motivo, perché voleva sapere cosa avevano capito i discepoli. E abbiamo visto che Pietro, con grande entusiasmo, a nome di tutti, ha detto: tu sei il Cristo. Oh, finalmente, abbiamo trovato quello che aspettavamo, quello di cui parlava Isaia adesso, no? Che porterà la giustizia, tutti stanno in attesa di lui, risolverà i problemi del mondo, eccetera. Ecco, e il brano terminava con Gesù che disse: non dire niente a nessuno. E adesso per la prima volta Gesù spiega chi è lui. E comincia la seconda parte del Vangelo. Ed è tutta rivolta ai discepoli. E la leggiamo.
Marco 8, 31, 33. E cominciò a insegnar loro: il figlio dell'uomo deve molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, ed essere ucciso e dopo tre giorni risuscitare. E con franchezza diceva la parola. E Pietro, presolo con sé, cominciò a sgridarlo. Ora egli, voltatosi e vedendo i suoi discepoli, sgridò Pietro e dice: va dietro di me, Satana, perché non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini.
Avete notato la differenza di traduzione? La prima è che non è che faceva questo discorso apertamente, ma Gesù diceva con franchezza la parola, non è un discorso, è la parola. È un termine tecnico preciso, la parola. Tutte le altre sono chiacchiere, questa è la parola. E poi c'è la vostra Bibbia, forse, almeno in qualcuna c'è scritto: lungi da me Satana, no? In qualcuna. Invece dietro, non lungi. Poi altre cose che vedremo. E prima Gesù parlava in parabole, ricordate le parabole? Era la parabola del seme che finisce sottoterra e produce frutto, che è forza di vita, che però passa attraverso la morte e produce vita. Guarda, gli ultimi saranno i primi, era scritto poco prima e verrà ridata vita. E adesso qui comincia la seconda parte del Vangelo, dove Gesù spiega per la prima chi è lui. Nella prima parte ha fatto delle cose senza spiegare nulla, nella seconda non fa più niente e dà solo spiegazioni non a secco, spiegazioni di come lui vince il male, di come lui è il Cristo, spiegazioni di ciò che fa. C'è anche il Lugione sopra, con le sedie già pronte, forse. Allora possiamo, diamo lettura. E tra l'altro, scusate, e qui è la prima, si dice la prima predizione della morte e resurrezione del Signore, che è il centro della fede cristiana, no? Tutto il resto del Vangelo sarà ritmato su tre predizioni della morte e resurrezione. A questa prima predizione qual è la reazione di Pietro? Lo rimprovera ed è chiamato Satana. Dopo la seconda cosa capiterà? Fanno finta di sentir niente e discutono su chi è il più grande. Dopo la terza cosa capiranno? Niente. Diranno: tu fai quel che vuoi, ma noi vogliamo che tu faccia ciò che noi ti chiediamo, sedere uno alla destra, l'altro alla sinistra. E nell'intermezzo tra una predizione e l'altra c'è il confronto tra lo stile di Gesù che è annunciato qui, di come si vince il male col bene, dando la vita, offrendo la vita, non rubando la vita, con tutti i vari aspetti della nostra esistenza. Poi ci sarà il discorso sul fine del mondo, non la fine del mondo, e poi il racconto della passione che realizzerà quel che è detto qui. Quindi praticamente adesso il resto del Vangelo non sarà altro che la spiegazione di questo versetto 31. Tutto quello che veniva prima era un'introduzione a questo versetto 31. Poi tutto il resto sarà spiegazione di quanto hai detto qui.
Leggiamo allora il versetto 31. E cominciò a insegnar loro: il figlio dell'uomo deve molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani e dai sommi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso, e dopo tre giorni risuscitare.
Bene, qui siamo adesso al centro del Vangelo, ci fermeremo abbastanza a lungo, neanche troppo perché il seguito spiegherà tutto questo, però è il condensato. E comincia con la parola cominciò, principio, è la prima parola del Vangelo. Cioè, una volta che uno risponde, anche in modo sbagliato, ma si compromette con lui, allora comincia il piano. Comincia qualcosa di nuovo. Comincia a insegnare. Mentre prima parlava in parabola, che nessuno capiva, ora invece comincia a dichiararsi apertamente. Una volta che Pietro ha detto, dice, adesso ti dico anch'io. Cioè, tra l'altro, il dialogo comincia quando tu ti sei sbilanciato per lui, no?
Sì, quello che ha fatto Pietro, ma potremmo dire è una sorta di nuovo inizio che richiama anche la guarigione del cieco di Betsaida che avevamo visto due volte fa, quasi a dire che qua è come se ci fosse una nuova imposizione delle mani. Pietro ha già detto qualcosa e adesso Gesù può cominciare, potremmo dire, un nuovo, può riprendere il dialogo con lui e potremmo dire comincia questo quando al discepolo, quando a Pietro, sembra per certi effetti di aver raggiunto, potremmo dire, un traguardo. Dopo la domanda di Gesù, Pietro ha risposto, tu sei il Messia, tu sei il Cristo, quello che sembrerebbe essere appunto l'arrivo di un cammino, ebbene, quello che sembra essere l'arrivo, per Gesù è un nuovo punto di partenza. Può farlo adesso. Adesso può dire queste cose quando Pietro appunto da se stesso si è sbilanciato, ha cominciato a dire chi è Gesù, e vediamo la volta scorsa, dire chi è Gesù non significa solamente dire qualcosa che riguarda l'identità di Gesù, ma significa dire anche qualcosa di se stessi. Non è, potremmo dire, un'affermazione che riguarda solamente la verità dell'altra persona.
E qui dicevamo c'è il giro di boa, e spiego. Noi diciamo sempre Dio non mi risponde, Dio non mi risponde. È chiaro che non ti risponde. Tutto quel che c'è è parola sua, aspetta una tua risposta per cominciare il dialogo. Ma se tu non rispondi mai e fai solo domande, dice, cosa ti dai? Il 94% per due mi risponderà più o meno quattro, perché quello che sono ti dirà che sono rosso, ma lui vorrebbe dirmi altre cose. Cioè finché faccio domande io, dico quel che so io, perché le mie domande so già anche la risposta della domanda che faccio. Quando ti lasci mettere in questione, ti esponi e dici quel che sai tu. E vedremo che è tutto sbagliato. E allora comincia il confronto. Ma fino a quando metti in questione l'altro, è inutile che ti risponda. Dio non risponde, non può rispondere. Quando ti lasci mettere in questione, può allora rispondere alla domanda.
E Gesù comincia appunto adesso non più ad attendere la risposta del discepolo, ma lui parla di se stesso. Potremmo dire fa questo passo ulteriore nel comunicarsi ai discepoli, non facendo altro che esplicitare quanto finora ha fatto. Chi è colui che appunto ha ridato, come si diceva prima, l'umanità a questo uomo? Non è che stia dicendo chissà quali cose, ed è importante che parli di sé, della propria persona, dicendo in questo modo che coloro che seguono lui non è che imparano una dottrina, vivono in comunione di vita con questa persona, quasi a dire che ciò che conta è esattamente la relazione. Allora se Pietro, dicevamo pur tra virgolette sbagliando, si è comunque compromesso, anche Gesù qui, potremmo dire c'è una relazione fra le persone che di fatto determina la vita di queste persone.
Cioè, in fondo anche con Dio, no? Noi, c'è gente che domanda sempre chi è Dio e chiede spiegazioni. Non puoi dare nessuna spiegazione, che relazione hai con Dio? La persona c'è se è in relazione con lui, se non ce l'hai non c'è. Se la metti in questione l'altro fugge giustamente, quindi non c'è. Perché non è una mia questione la persona, è lui. Quindi proprio comincia a capire qualcosa di Dio, come di ogni persona, quando ti lasci mettere in questione tu, e cammini insieme, allora si comincia a imparare. E adesso vediamo.
Quello che dice qui Gesù, che è il figlio dell'uomo, pone l'accento su quello che potremmo dire l'evento centrale di Gesù, la sua passione, morte e risurrezione. Deve molto soffrire, eccetera. Cosa sta dicendo Gesù? Non solo potremmo dire quello che gli capiterà, non è che qui Gesù vuol fare l'indovino, ma Gesù dice qual è il senso della sua vita. È quasi se Gesù raccogliesse quello che Pietro ha detto, e tu sei il Cristo, finalmente c'è colui che rappresenta la realizzazione di colui che noi stiamo cercando, e Gesù dice che queste cose di fatto compiono questo desiderio. Quello che qui Gesù dice è esattamente la realizzazione della sua vita, il compimento della sua vita. Potremmo dire, in questo modo già entrando in una sorta quasi di dialettica tra forse quello che noi ci attendiamo e quello che Gesù dice. Lo scarto che possiamo sentire tra quello che Gesù dice e quello che noi attendiamo è esattamente il cammino che Gesù ci invita a compiere con questo nuovo inizio. Ma esattamente quello che Gesù dice parla di un compimento, non di un fallimento. E quello che dice a proposito del figlio dell'uomo, del soffrire, essere provato, da parte di chi? È interessante, Gesù non dice solamente che il figlio dell'uomo deve soffrire, indica anche da parte di chi. E questo è importante non tanto per vedere i colpevoli, perché tanto saremo dentro tutti, ma parla di anziani, sommi sacerdoti e scribi. Cioè il figlio dell'uomo sarà riprovato da queste persone che potremmo definire da persone religiose. Non viene ucciso, potremmo dire, dagli atei, dai pagani. E questo ci dice che ciò che è in gioco, diciamo così, è l'immagine di Dio. Qual è il Dio che io accolgo?
È bello vedere anche come Gesù chiama se stesso figlio dell'uomo. Siamo tutti figli dell'uomo, figli di donna, ma insomma, anche di uomo, almeno una volta. Che vuol dire anche semplicemente uomo, vuol dire anche il profeta, profetizza figlio dell'uomo, vuol dire anche addirittura Dio, il figlio dell'uomo, giudice supremo. Cioè, ma è bello, è la parola più generica, siamo tutti figli d'uomo, cioè siamo tutti esseri umani. No? E qui è la citazione implicita è Daniele 7 che si parla del figlio dell'uomo che sarà giudice dell'universo, che vincerà il male e stabilirà la giustizia. Ecco, questo figlio dell'uomo ed è l'unico titolo che Gesù dà di sé. Si è sempre chiamato solo figlio dell'uomo. Poi dopo non l'hanno più usato perché non si capiva cosa voleva dire. Quindi è segno proprio che è difficile. È come il mistero dell'uomo, chi lo capisce? E poi aggiunge deve. L'unica parola, l'unica volta che esce la parola deve nel Vangelo, quando esce, parla sempre di una necessità assoluta che Dio, che il figlio dell'uomo ha. Qual è la necessità assoluta che Dio e il figlio dell'uomo ha? Deve. Non è un dovere morale, perché i doveri morali si trasgrediscono. Sono il dovere metafisico, cioè come... non naturale, come l'acqua deve bagnare, il fuoco deve bruciare, no? Il freddo fa freddo, così deve. Dio deve essere, siccome è amore, là dove sta l'uomo. Il suo dovere. Il dovere dell'amore è essere con l'amato. Ecco, e dove si trova l'uomo? Nella sofferenza, nella riprovazione, nell'ingiustizia, nella malattia, nella morte. Tutte in quelle cose che fanno problema. cioè sulla croce, nel sepolcro, deve essere lì. Però non in modo così neutro. Devi essere lì, come dicevi giustamente, essere molto soffrire, essere riprovato da questi anziani che sono potere economico. Su persone religiose tutti anziani, sono i sacerdoti scrivi, ma gli anziani rappresentavano nel Sinedrio quelli che i ricchi, potenti, che senza denaro non fai nulla, rappresentano l'avere. Sono i sacerdoti, erano il potere insieme religioso e civile, quindi quelli che contano, quelli che hanno il potere. E gli scribi sono quelli che hanno il potere culturale. Cosa serve la cultura? Per giustificare qualunque potere. Il potere però deve avere i soldi, se no lo perdi. Allora praticamente sono le tre maschere del male: la brama di avere, di potere, possedere le persone e di apparire. Lui si oppone a queste tre cose. Al possedere c'è il donare, al dominare c'è il servire come contrapposto, all'apparire, proprio degli scrivi, c'è l'umiltà, la sapienza dell'umiltà e dell'amore. Quindi lui che è il figlio dell'uomo, che è immagine di Dio, vincerà il male non prendendo in mano il potere come vorrebbero e come vogliamo ancora noi, non diventando più ricco e più potente schiacciando gli altri. Vincerà il male passando per l'altra via, della povertà, del servizio e dell'unità, per la via dell'amore.
Questo mostrando che appunto è questa la via, potremmo dire, con cui si compie una vita. Perché questo fatto del molto soffrire, di essere riprovato, se ci facciamo caso, è un po' anche la realtà stessa dell'amare, del voler bene, almeno come possibilità. Perché potremmo dire è una prospettiva che nel contempo è la più fragile ed è la più forte. È la più fragile perché potremmo dire io posso amare, io posso voler bene, ma non è detto che l'altra persona o le altre persone corrispondano. Possono rifiutare, non si può imporre. Ma dall'altra parte potremmo dire è la realtà è più forte, e allora in questo è il compimento. Perché? Perché niente, nessuno mi può impedire di voler bene, di amare. Anche una persona che oppone un rifiuto, di fatto, potremmo dire, non impedisce qui a Gesù di poterla amare. Allora questo figlio dell'uomo è davvero colui che va incontro in ogni situazione, non solo, ma incontra ogni persona, ogni situazione allo stesso modo. Potremmo dire che nulla si sottrae a questo amore, nulla. E questa, una vita spesa così, dice Gesù, poi è una vita che risusciterà. I discepoli non comprendono neanche la prima parte, per cui non arrivano neanche alla seconda, e forse neanche con loro. Ma di fatto ci fa intuire Gesù che questa vita è una vita che non ha fine. Chi entra in questa logica, appunto, dell'amare, entra in una logica di una vita che non ha fine. Una creazione che dura per sempre.
Credo che è utile approfondire ancora un pochino questo, perché sì. Quando Sant'Ignazio nell'esercizio spirituale, l'abbiamo già detto, presenta le due strategie, quella della vita e quella della morte, quella di Gesù e quella di Satana, parlando di sacra dottrina, ecco, e la sacra dottrina vuol dire l'essenza del cristianesimo, non parla di Cristo, non parla di Dio, non parla della Madonna. La sacra dottrina è questa. Per prima c'è l'antisacra dottrina, che Satana riunisce tutti i suoi diavoli e dice andate da ogni categoria di persone, insegnate loro a avere la brama di ricchezze. E in nome della ricchezza si scanneranno in tutto il mondo e si uccideranno. la brama di potere, così si organizza meglio l'uccisione universale, e poi uno si sente distinto e importante perché ha fatto le scarpe a tutti, è più importante perché ne ha ammazzati di più. È la logica dell'egoismo della morte, di quella vita che è per la morte. E sono le tre tentazioni che tutti noi abbiamo: possedere le cose, le persone, possibilmente anche Dio. Possedere. Mentre le cose non sono da possedere, neanche le persone. Noi abbiamo le ricchezze, abbiamo le persone, ma in modo possessivo, questo è ucciderle. Anche Dio, vorremmo averlo in tasca, questo è far fuori Dio. E invece Dio è piccolo, è povero, è umile, perché è amore. L'amore si fa piccolo, si fa povero perché c'ha nulla da dare da se stesso. È umile, mica domina, si pone al servizio, mica vuole avere l'altro un suddito. E questa è la via che vince la morte. Mentre l'altro dà la morte a ciascuno di noi e a tutta la società e al cosmo, questa qui è l'unica via che vince la morte, che c'è perché siamo limitati, ma il nostro limite, invece di essere la morte, il fallimento di tutto, viene ad essere il compimento. Cioè, abbiamo vinto il male, una vita insensata, abbiamo dato una vita nell'amore, e la stessa dar la vita sarà, perché Gesù viene ucciso. Essere ucciso non è morire. Morire capita a tutti, per un incidente o per l'altro, per un virus, un batterio, un... Morire invece è ucciso per il motivo per cui vive, è martire, cioè testimonia il valore della vita e dell'amore fin dentro la morte, per cui la stessa morte è l'atto supremo dell'amore, cioè mi togli la vita, io te la do lo stesso, perché mica voglio possederla, la vita è un dono, la vita è amore, l'amore ce l'hai se lo dai, mica se lo tieni.
Cioè, questa consegna di sé che Gesù fa, che qui annuncia, potremmo dire è il senso della sua vita, di ogni cosa che ha fatto, e potremmo dire è la chiave di lettura anche per andare a ricomprendere ciò che Gesù ha compiuto finora. Non è che nel nuovo inizio, qui, di questo insegnamento, venga annullato quello che precede. Non è che sta prendendo in giro i suoi, Gesù. Li sta portando ancora più dentro, nella sua realtà. Sta facendo scoprire chi è quel Gesù. Allora solamente, potremmo dire, attraverso queste tappe riusciranno a comprendere chi è. Come vedendo in questo Gesù, potremmo dire, la realizzazione anche della loro vita. Prima si citava appunto Sant'Ignazio. Ignazio dice che nei doni che il Signore ci fa, il Signore ci vuol far vedere il dono massimo che Lui vuol fare, che è se stesso, che qui Gesù già annuncia. E gli altri doni, potremmo dire, sono dei doni pallidi rispetto al grande dono che Lui vuol farci. Questo è, penso sia vero nelle relazioni anche fra le persone. Se ci interessano le cose e non ci interessa la persona della relazione, non penso che sia così. Questa maggior ragione con Gesù è il gioco esattamente la relazione con Lui. Non c'è nient'altro, perché niente ci può soddisfare come questa relazione.
Adesso vediamo l'altro verso, la reazione, cioè cosa fa Gesù e cosa fa Pietro, versetto 32.
E con franchezza diceva la parola, e Pietro, presolo con sé, cominciò a sgridarlo.
Gesù cominciò a insegnare, finalmente Pietro capisce qualcosa e comincia a sgridarlo. Non si fa così. Comunque prima, Gesù diceva con franchezza la parola. E la Bibbia traduce un po' diversamente, ma con franchezza vuol dire che dice tutto con chiarezza, senza ritegno. D'ora in poi si svela, si dichiara. E poi dice la parola. La parola è un termine tecnico, è la parola della croce, è la parola della morte e della resurrezione, dell'amore che vince la morte. È la parola, tutte le altre sono commento di questa parola. È il concentrato, la parola. quando Paolo diceva a quelli di Corinto, grande teologo, cosa so? Io so niente in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questo è crocifisso. La parola è la croce che vince il male. Il male del mondo, il mondo fa la croce. Lui ci finisce sopra vincendo il male e l'egoismo, vivendo l'amore anche lì.
Questa parola che Gesù annuncia, potremmo dire, viene da un lato annunciata con franchezza. Questo vuol dire che Gesù parla in una maniera che possono intenderlo. Non c'è, potremmo dire, da un lato una possibilità di equivoco, ma dall'altra c'è questa franchezza di Gesù, questo coraggio di Gesù che la volta scorsa vedevamo quando comincia a chiedere la gente che dice che io sia, voi che dite che io sia. Potremmo dire, non è appunto un sondaggio e a seconda dell'umore della gente cambio il mio programma, divento questo Messia o quest'altro Messia. No. Io annuncio con franchezza questa parola, quasi dire non ne ho altre. E non è che c'è un programma che arriva così e poi dopo sarà diverso, no? Quasi sempre in attesa che si riveli Dio in un certo modo. No, è questo Dio, si rivela così. E di fronte a questa franchezza di Gesù, di questo annuncio di Gesù, c'è la reazione di Pietro. Potremmo dire, non solo anziani, sommi sacerdoti, scribi, ma potremmo dire anche i discepoli, qui appunto ben rappresentati da Pietro, si sentono in dovere di intervenire. Potremmo dire, facendo una rapida lezione privata di catechismo a Gesù, che non sa ancora come Dio. Vedete, qui potremmo dire c'è per certi aspetti una grandezza di Pietro che dice delle cose a Gesù, cose che forse noi non sentiremmo quasi di dirgli, avremmo un po' di pudore, però Pietro potremmo dire gliele dice.
E gliele dice chiaro e lo grida, è la stessa parola che si usa con i demoni, lo minaccia, non sa da far così. Rovini tutto. Finché dici queste cose a me, forse per mettermi alla prova, io sono forte, Giovanni e Giove, tutti questi ragazzi, poi la gente, non ti segue più nessuno, se fai così. Scusa, e puoi dare il pane e abbiamo in mano il mondo, quindi prima cosa garantisci le casse. Secondo, cominciamo a prendere il potere sulle tentazioni, no, che ha fatto il demonio nel deserto che Marco non descrive. E Pietro... Terzo, abbiamo Dio con noi, quindi lo usiamo bene. E minaccia Gesù dicendo, guarda che tu stai sbagliando, gli fa il bene, dice, guarda che ti suggerisce il demonio di fare queste cose, perché siamo sinceri. Se dicessimo anche oggi nella Chiesa, che è con la povertà, non con l'otto per mille, che si fanno le opere, con l'umiltà, essendo perseguitati, non dicendo male degli altri, avendo il potere, che va avanti il cristianesimo. Con la modestia di dire non so e non l'arroganza di sapere tutto. Cioè, proprio stavo leggendo i giorni scorsi questo pezzo dell'Elogio della Follia, no? Cioè, la follia dice io sono padrone del mondo, anche, cominciamo anche dice, dai preti, dai cristiani, no? Non prendono sul serio Gesù, no? Infatti non lo prendiamo sul serio, secondo noi sbaglia. Facciamo tutto il contrario sistematicamente, almeno io dico, poi penso anche gli altri. È bello che venga fuori questo, perché noi siamo come il mondo. Pensiamo che se i cattolici hanno il potere, allora risolto il male. Allora è il mostro apocalittico, è l'anticristo, che parla come l'agnello, ma in realtà è la bestia. Ci vuole le stesse cose di Satana. Non è che il mondo gestito da noi sia migliore, è il modo di gestirlo che è opposto, con criteri opposti.
Sì, sembra proprio che qui Pietro, sgridando Gesù, dicesse un po', rimproverandolo, quasi che volesse imporre il proprio modo di vedere a Gesù, quasi che invece di essere noi creati a immagine e somiglianza di Dio, è l'uomo che crea Dio a propria immagine e somiglianza. E allora deve essere così, così e così. E se non è così, non è Dio. E allora facciamo un corso, potremmo dire, esattamente di catechismo, perché si sappia.
Gesù come del resto studiare meglio il catechismo.
A Nazareth l'hanno levato male. E allora lo cerca di istruirlo, anche prendendolo con sé, lo prende con sé. Quasi a dire togliendolo dagli altri. Vuol dire che eviti una brutta figura anche davanti ai discepoli. Perché questo Gesù sembra non corrispondere alle attese di Pietro. Ed è interessante perché a Pietro sembra che tenga molto di più alle proprie attese, non a Gesù. Allora fin quando risponde alle proprie attese, e allora sì, gli andiamo dietro. Qui Pietro verifica che c'è uno scarto tra quelle che sono le sue attese, almeno fino a quel momento, e quello che Gesù dice di sé.
È bello vedere come nel passo parallelo di Matteo, Marco non lo mette, ma che quando Pietro dice tu sei il Cristo, Gesù lo loda e dice beato te Simone, figlio di Giona, non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma Dio stesso. E io dico a te che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non preveranno mai contro di essa. Quindi dopo questa promessa Pietro si sente sicuro e dice io sono infallibile, credi a me, adesso ti spiego io cosa devi fare. È vero, subito dopo, anche in Matteo c'è, subito dopo c'è questa reazione. Interessante.
Sì. Mette appunto con questo Pietro che proietta su Gesù queste attese, mi fa scendere in mente una battuta che faceva il papà di un nostro confratello, eravamo a cena a casa sua e si è messo a dire qualcosa con la moglie, c'è stata un po' l'incomprensione ma molto anche così umoristica così, e il padre si volta al suo figlio e fa sai io ne avevo sposata un'altra, come dire non è questa persona che io ho sposato, era un'altra, adesso la sto conoscendo in maniera nuova. Per certi aspetti così anche per Pietro, come se dicesse guarda Dio avevo cominciato a seguirne un altro, non eri tu quello che stavo seguendo. Ma in questo modo, se non altro, Pietro comincia a intuire qualcosa di questo Gesù. È come se quel Gesù lì fosse davvero, in quel momento cominciasse a essere davvero Gesù e smettesse di essere Pietro.
E comincia a capire che sbaglia Gesù, finalmente. E glielo dice, cioè, comincia a capire che è Gesù, cioè che sbaglia. E noi non oseremmo dirlo. Quanti di noi dicono che sbaglia Gesù a far così? E quanti di noi fanno? Lo prendono sul serio. Quindi sbaglia. E questo è il bello di Pietro. Sbagli. Te lo dico in nome di Dio, in nome dell'infallibilità che mi hai appena dato.
Vediamo l'ultimo versetto. Ora egli, voltatosi, vedendo i suoi discepoli, sgridò Pietro e dice... Va dietro di me, Satana, perché non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini. Gesù continua questo dialogo e potremmo dire Pietro ha il coraggio di dire certe cose a Gesù e potremmo dire questo coraggio è ricambiato. Tra queste due persone c'è la possibilità di dirsi queste cose. Pietro non mormora, dice, sgrida Gesù. E Gesù dice anche, sgrida Pietro, però con una cosa, prima di sgridare Pietro, dice l'Evangelista, voltatosi e vedendo i suoi discepoli, sgridò Pietro. Quasi a dire che quello che Pietro ha detto, forse è ciò che pensano anche gli altri. E allora sgrida, potremmo dire, quel Pietro che è presente anche negli altri discepoli. In questo modo rendendo un servizio a Pietro e ai discepoli. Cioè, Non lascia Gesù che l'ultima parola l'abbia l'incomprensione del discepolo, ma proprio perché tiene a questi discepoli e continua. Sgrida Pietro con questi termini: va dietro di me. Termini che, appunto, diceva già prima Silvano, non allontanano Pietro. Non è che Gesù lo manda via, lo rimanda a casa. No, qui ripete quella parola che aveva detto a Pietro agli inizi: dietro di me, quel seguitemi. In italiano c'è questa parola che può riprendere bene, richiamare. Per cui c'è da un lato questo sgridare, dall'altro c'è un rinnovare la chiamata. Gesù non allontana Pietro da sé.
Pensavo a una parola, no? Questa parola minacciare, che è usata solo coi demoni, proprio è in gioco l'immagine diabolica di Dio, che ci hanno insomma i sacerdoti, gli anziani, gli scribi, Pietro, i discepoli e tutti noi. E Gesù è venuto a liberarci dalla falsa immagine di quel Dio potente che ha tutto e tutti, è giudice supremo e che è quello che dicono tutte le religioni, che è il diavolo quel Dio. Perché Dio invece è uno che dovrà molto soffrire, essere riprovato proprio dai potenti, dai ricchi e dai teologi, cioè insomma da tutti quelli del suo mestiere e dai discepoli. Pietro voleva che Gesù fosse come vogliamo noi, ricco e potente, prendesse il potere, insomma, quello che cerca di fare anche noi modestamente, il nostro piccolo, non riuscendo a fare tanti miracoli, ma tentativi costanti anche dei nostri progetti culturali puntano lì, non invece su come si vince il male, usando la logica opposta. E non c'è altra via. Perché non è che un milione di agnelli mangia il lupo, no. Restano agnello, c'è mite, umile, utile, mentre il lupo sarà sempre uno che aggredisce, sono così simpatici.
Sì, fa in mente un'espressione di Don Primo Mazzolari che diceva che per avere ragione del lupo non è necessario che la pecora si faccia lupo. Cioè, come intendo io la mia relazione, il mio modo di vivere, non è diventando lupo a mia volta. E in questo modo potremmo dire è quell'aspetto di Messia che Pietro vuole imporre a Gesù. Esattamente dicendogli dietro di me vuol dire che Pietro vuole dettare i passi a Gesù. Cioè dicendo che deve essere Gesù a seguire Pietro. Pietro gli indica il cammino, come si è Messia. E Gesù è chiamato, secondo lui, ad obbedirgli. E Gesù invece lo rimette al suo posto.
Ed è bello proprio questo invito ad andare dietro, perché andare dietro è proprio l'amore che ti fa seguire il suo cammino, quel cammino che va dalla morte alla vita, mentre noi conosciamo quel cammino che va dalla vita alla morte. E poi gli dà un bel nome,
sì, Satana. Questo è un nome che è appunto già comparso nel Vangelo di Marco, ma potremmo dire che mette esattamente in luce che cosa è in gioco qui, di chi Pietro si fida, di quale parola Pietro si fida, di quale Messia. Potremmo dire come se Pietro qui presentasse a Gesù nient'altro che le tentazioni. Esattamente quello che è successo agli inizi viene ripresentato qui. Questo non più potremmo dire, nell'aspetto del nemico, ma del discepolo, dell'amico, di colui che sta condividendo la vita con Gesù, le giornate con Gesù. Ed è Pietro a dirgli queste cose, a offrirgli queste possibilità, ad avere in testa un Messia diverso.
È bello questo Satana, detto di Pietro, di tutti noi, perché gli vuol bene Pietro a Gesù, si può voler bene a Gesù e pensare esattamente il contrario. L'avevo già detto qualche volta, ma lo si può ripetere, no? Anticamente nella Chiesa si scomunicavano non i persecutori della Chiesa, quelli si benedicevano, si pregava per loro, si scomunicavano gli amici che fuorviavano, no? Non è così? Quelli che, volendo bene a Gesù, facevano il contrario di Gesù. Ora, per dire una cosa giusta, no, come mai noi, non so, abbiamo scomunicato giustamente i comunisti che ci perseguitavano? Benediciamo tranquillamente fascisti, razzisti, mafiosi? Oh, che bravi che siamo! Cioè, mi sembra che il Satana c'è ancora. Cioè, è profezia questo. Cioè, il nostro modo di pensare non è che sia perverso, vogliamo bene a Gesù, molto bene, il nostro ragionare è umano, molto umano, troppo umano, anzi diabolico. Va così tranquillo, perché è chiaro che si fa così, fanno così tutti, e perché dovremmo far diversamente, per amor di Gesù, è per amor di Gesù che lo si frega. E che non viene il regno di Dio. Comunque va bene, comunque ci ha compreso nel prezzo.
C'è esattamente questa immagine qui di Satana, di ciò che è satanico, dice Gesù appunto, pensare le cose degli uomini. Mentre a volte noi quando sentiamo questo termine, chissà, la fantasia corre, sette sataniche, chissà cosa sia, il buon senso umano. Dire sì, c'è scritto queste cose, però insomma non è che bisogna fare proprio così.
C'è un po' di buon senso.
Ecco, c'è questa mentalità che si diffonde, appunto qui potremmo dire c'è l'astuzia, per cui qui Pietro non vuole fare altro che difendere Gesù, e volendo difendere Gesù vuole impedire a Gesù di amare sino alla fine. Una vita così come la sta vivendo Gesù, come la prospetta Gesù, per Pietro è una fregatura, e vuole salvare Gesù da Gesù stesso.
Ecco, e come? Fregando tutti gli altri, così sì, lui che è Dio, il farabutto più potente. Capite che è in gioco l'immagine di Dio. E come questa cosa si ripete costantemente e quotidianamente, non è nulla, e non per cattiveria, per amore.
E allora questo pensare le cose di Dio, pensare le cose degli uomini, che va un po' al dunque della nostra fede, rivelano esattamente di qual è il Dio che ci portiamo dentro. C'era appunto un brano di Isaia che abbiamo letto qualche volta come introduzione, quando appunto il Signore dice: perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Ma di quali pensieri sono? Il vostro Dio che largamente perdona, dice Isaia. Questo è ciò che distingue le vie di Dio dalle nostre vie. Ma potremmo dire, non lasciandoci in una sorta di distanza incolmabile, perché dice che la parola, come la neve, come la pioggia, scenderanno su questa terra. Questa stessa parola che Gesù dice con franchezza è ciò che colma questa distanza. Allora se da un lato Pietro vuole imporre a Gesù la propria immagine di Messia, Gesù vuole rivelare a Pietro la sua verità di uomo, qual è? Allora si capisce che è un nuovo inizio, cominciò a insegnar loro, perché Pietro non solo non conosce ancora Gesù appieno, ma non conosce nemmeno se stesso appieno. Gioca al ribasso non solo con Gesù, ma anche con se stesso. E allora potremmo dire sia, si diceva agli inizi, anziani, sommi sacerdoti, scribi, adesso discepoli, potremmo dire siamo chiamati in un certo senso a incontrare questo Gesù senza nessuna precomprensione, a incontrarlo nella sua verità. E Pietro in questo ci aiuta, perché viene fuori, si espone, sbaglia, le prende, potremmo dire così, ma sta lì. E Gesù lo tiene lì. È interessante che Gesù non gli revoca il mandato. Sbagliato, non hai capito niente, ovvero. Ne chiamo un altro. No, no. Gesù non li molla i suoi, diciamo così. C'è un'espressione sempre di Ignazio negli Esercizi, Gesù e i suoi amati discepoli. Quello che li identifica è l'amore che Gesù ha per loro, quello che ci identifica.
È bello anche che per sé è un grande gesto d'amore questo sgridarsi a vicenda, eh? Che avere il coraggio di sgridare il Messia, sgridare in senso proprio, la parola è tecnica, per, è una minaccia che si dà per il demonio, cioè tu stai sbagliando, sei demoniaco, dice Pietro a Gesù, così fai fallire il progetto di Dio. E lo minaccia proprio, stando dall'alto in basso, Epitimeo, mo ti insegno io la lezione, e Gesù gli ribadisce. È bello questo scontro, e bisogna, ci vuole molta stima e molto affetto per noi, no? E poi dietro di me, e dirà poi cosa succede dietro di lui di nuovo.
Di nuovo la, potremmo dire, la chiamata, in questo modo viene rinnovata. Potremmo dire, Gesù in questo modo invita Pietro a riprendere il cammino. Potremmo dire, c'è un salto di qualità, nella, qui anche nel rapporto di Pietro con Gesù, però potremmo dire, è un salto di qualità che il discepolo è chiamato a compiere sempre allo stesso modo, a ritornare un po' a quelli che sono stati gli inizi, a rimettersi dietro. Potremmo dire a seguirlo, a fidarsi di questo Gesù. È interessante vedere di quale parola di fatto io mi fido, non di quale parola vorrei fidarmi, ma di quale parola di fatto mi fido, perché questo mi aiuta a scoprire la verità di me stesso, la verità di Gesù.
Ecco, il seguito del testo poi spiegherà Gesù perché non fa affermazioni gratuite, però stando su questo scontro direi è già una cosa bella, perché vediamo il gioco forte al quale si sta giocando, ecco. Non è così per essere pio, devoti più o meno, ma proprio è in gioco la falsa immagine di Dio, che vuol dire la falsa immagine dell'uomo, e vuol dire la rovina dell'uomo e la rovina di Dio, proposta da tutte le religioni e da tutti noi tranquillamente, ma per amore di Gesù anche, se non stiamo attenti. E qui interrompiamo.
E qui lasciamo qualche momento, poi condividiamo quello che di questo brano ci ha colpito.
È un brano lungo, non è ancora finito, fino alla fine del mondo. Prego.
Quando si viene a una persona, sia amore, spesso ci si arrabbia, si dovrebbe trasmettere qualcosa, e così lì si vuole che la persona si comporti in un certo modo. È una cosa che
come voglio io, si chiama egoismo. Esatto. E poi qui è in gioco davvero l'immagine del Messia, l'immagine di Dio e quindi dell'uomo. Cioè, c'è questo meccanismo proprio del voler bene possessivo. E dopo c'è sotto un'altra cosa, che è sbagliato possedere, ma non solo la persona, ma anche le cose. Cioè, c'è sotto anche Cristo, Dio e l'uomo sono altra cosa, non sono quelli che possiedono le cose, le persone e anche Dio. Questa è la via della morte, la via della vita è esattamente l'opposta, per cui è un amore che si chiama egoismo. Eppure qui si sgridano, ma questo sgridarsi è una minaccia, proprio un termine tecnico per dire che è diabolico quel che stai facendo. Cioè non te lo mando a dire a mezze parole, cioè proprio gridando. Cioè, si gridano l'un l'altro che sta sbagliando, insomma. E Gesù dice il motivo. Per l'altro è chiaro il motivo, stai sbagliando, è evidente, tutti pensano il contrario. Gesù li chiama, esatto, ti chiami Satana perché tutti pensano così, ed è questo il male del mondo, che dobbiamo vincere e dobbiamo pensare in modo diverso. Quindi è bello questa uscita allo scoperto per sé. Il seguito del Vangelo sarà lo scoprire sempre di più questo gioco della lotta tra l'egoismo, in fondo, che sarebbe amore, perché l'egoismo è grande amore, è per amore di Gesù che sei egoista, è per amore dell'altro che sei egoisti, che lo vuoi tenere. E invece un'altra cosa più interessante che dà la vita. Tutto chiaro?
Mi domando se ci vuole davvero una vita per riconoscere l'altro per com'è.
Qui stiamo però strettamente sull'argomento, direi, perché qui è quell'altro che ormai è lui.
Che è lui, è Gesù.
Sì. Poi vale anche per ogni altro, ma adesso è realmente come lui è Cristo e che immagine di Dio presenta, e quindi di uomo. Senza girare troppo al largo, insomma, perché qui è lo scontro è frontale proprio circa gli anziani, cioè sono i sacerdoti e gli scribi, e Pietro che è con loro e ciascuno di noi. Cioè circa il fatto di possedere cose, persone e anche la sana dottrina che ti fa possedere anche Dio. E l'altra via invece che è quella della libertà da questa è la via dell'amore che non possiede ma dà, non domina ma serve e non sa, non dà risposte a nessuno. Con certezza, semplicemente è un'altra cosa, è umile, ascolta tutti e accoglie tutti.
Io quando stavo leggendo ho avuto come la sensazione, prima appunto che spiegaste la parte, ho avuto la sensazione che Pietro rimproverasse Gesù come si fa quando, non so, un genitore dice quando non ci sarò più, che per troppo amore sei portato, cosa dici, non succederà, una cosa del genere. E poi vabbè, ok, ho capito, è un'altra cosa. E però mi sembra che sia talmente ricco di trabocchetti questo meccanismo della relazione. Trovo molto bello questo svelamento, li trovo talmente coraggioso entrambi, mi sembra molto coraggioso anche Pietro, che si tira fuori. ed è una cosa che mi sembra che si fa molto poco. Mi sto perdendo, ho trovato molto complicato questo passaggio.
È coraggioso anche Gesù che gli risponde, senza paura di perderla lì.
Sì, è difficilissimo.
Comunque il seguito del Vangelo spiegherà questo, quindi è uno sviluppo di questo scontro tra il pensiero dell'uomo, in fondo che c'è in Pietro, in ciascuno di noi, e quel pensiero che ci porta alla morte, e il pensiero di Dio che ci porta alla vita. E si articolerà dopo questo, in tutto il seguito del Vangelo è un articolarsi nei vari aspetti della vita di questa parola.
Sì, per il momento mi sembra stupefacente avere la possibilità di dare una dignità così forte a se stessi da potersi permettere una cosa così.
E l'altro non dice povero scemo, non gli dico niente, gli dà la dignità di arrabbiarsi anche con lui.
Sì.
E dicendo vieni con me.
Sì, questo non è inferno.
Cioè non lo manda via. Cioè vuol dire che c'è un'alleanza così stretta tra i due ormai.
Io mi auguro che ci sia anche verso di me questa alleanza. No, in questo
se c'è
senso,
con Pietro.
In questo senso, che certe volte per facilitare un incontro con Gesù si semplifica, non so se da scriba o cose di questo genere, il messaggio di Gesù. Per cui lo si porta agli altri e per facilitare l'incontro è come se si presentasse un Gesù più semplice, meno faticoso di quello che è. Per cui cioè, rileggere tutti questi passaggi, che lui sarà quello che dovrà patire, che dovrà essere ucciso, che dovrà essere cosa. Cioè,
ascolta, vorresti leggere che lui sarà quello che ammazzerà la gente e prende in mano il potere, e questo dovremmo leggere noi. Ma quello è orribile. È il mostro che abbiamo dentro e vorremmo che lui fosse come noi, e lui non è così.
Quello che dico, sì, vorrei sì. Che questi richiami che ogni tanto mi fa, anche solo nel frequentare la parola, in questi momenti che mi riavvicina, dice non sono quello che involontariamente ti ricostruisci dentro, ed è anche questo che conoscere ci rivela anche quello che siamo noi, sì. Continuamente.
Il prossimo brano è proprio su chi siamo noi. E il successivo sarà il Padre stesso che parla. Cioè, interessante, no? Prima la gente, chi dice che io sia, poi Pietro che risponde, poi Gesù che risponde, e poi il Padre, dirà anche lui la sua da prima. È il centro un po' del Vangelo, ci troviamo adesso. Riusciremo a far parlare anche il Padre prima di Natale, vero? Poi vorrei che leggessimo anche questa storia a livello proprio di storia mondiale, cioè qual è l'origine del male del mondo? Perché c'è l'egoismo, le guerre, le lotte, le ingiustizie, le morti e tutto? Esattamente per questa logica, del possedere cose, del possedere persone e sono qualcuno, e anche Dio è con me. E invece questo è satanico, è il principio del male del mondo, e quindi devi fare il contrario per vincere. Ma questo è chiarissimo nelle relazioni, se vuoi possedere una persona che l'hai già uccisa, o la vuoi dominare, o la vuoi... No, ma questo vale poi a livello generale, è la via della morte. Se la via della vita, ed è faticosa la via della morte, perché ci si ammazza l'un l'altro e si soffre per niente, qui invece... Ti fanno soffrire, ma insomma, tutto sommato, dai. Sarebbe una sofferenza maggiore vivere come quelli lì. Soffrirà quelle ore lì, ma poi le vince. Poi sarà riprovato, e sarà provato da quelli, sarebbe un disonore sommo. comunque concordiamo che è una pillola un po' buon concentrata, è la parola appunto. Il resto saranno parabole che la spiegano ancora. Ricordate quando diceva, con le parabole diceva la parola, e la parabola era il seme che muore e porta frutto. Quella è la parola, che attraverso la morte di un certo tipo che sa dar la vita e sa vivere in certo modo porta frutto. E direi è la scelta inevitabile tra un'immagine satanica di Dio che hanno tutte le persone religiose e hanno tutti gli atei e la negano, appunto, perché, però fanno lo stesso, perché invece di lui sono io che faccio da Dio, ma ancora lo stesso Dio col potere, col dominio che fa fuori in fondo.
Si allontanano da Dio perché hanno quell'immagine terrificante.
Esatto, eppure non so più cosa fare. Sì, sì. Ma assumendola però dopo ancora nel personale e anche nel sociale. Invece nega in radice questo che è il male è personale e sociale e religioso. Quindi è, dal punto di vista così teorico, questo è il crollo di tutte le ideologie, di tutte le fessaggini che l'uomo fa colte nella loro radice con lucidità. Cioè è potente come rivelazione. È la parola. Andrà un po' adesso spiegata, ma nelle varie relazioni, e sarà ciò che capiterà nel seguito del Vangelo, si rivedranno tutte le nostre relazioni alla luce della parola, con le cose, con le persone, con Dio, con gli altri, con la sposa. Che, tra l'altro, la morte e resurrezione è l'Eucaristia, siamo alla fine del pane, che sarebbe l'Eucaristia. Cioè, chi vive l'Eucaristia, vive nell'amore e nella condivisione, rivede poi alla luce di questo tutta la propria vita e tutte le proprie relazioni, che devono vivere in termine vitale, eucaristico. Credo ci sarebbero tante cose da dire, e il Vangelo va avanti tutto su questo, quindi, cosa diciamo, le lasciamo dire le prossime volte. E poi teniamole pure che sia un seme dentro di noi questa parola, perché il seme produce da sé. Sappiate, questa è la parola, è il seme. Anzi, Luca, in un passo parallelo, dice ficcatevi bene nell'orecchio questa parola. Cioè, come il seme lo metti giù e lo ficchi, ficcatelo dentro, vedrete che presto o tardi germoglia.
Concludiamo con la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon cammino.